stata imbandita, bisogna anche gustarla, non prendere l'aperitivo e il digestivo, perché si nutre davvero. La seconda è la mensa che ci ha fornito Gesù nel pane di vita, e la terza è poi quella che costruiamo durante la settimana, a cominciare da oggi fino a domenica, nella vita di fraternità, di famiglia, di lavoro, di fatica. La persona equilibrata è quella che sa nutrirsi e vivere nel tre modi: fino a tutto il chiesa, la mia fraternità e dopo la morire. Ho visto uno che un po' di francese qui, altro che quello. E se uno fa tante comunioni ma non ascolta mai, non è equilibrato. E per i credenti, se uno fa tanto del bene, nella mensa della parola e dell'Eucaristia trova la sorgente, non per dividersi ma per moltiplicare il bene. Ecco, provo a dare alcuni cenni che toccano il mio cuore da queste letture. Poi una parola per i ragazzi, ma già con loro ci siamo incontrati. Sono bellissimi, fra l'altro, ragazzi brutti non li vedo più. Poi qui in città si vede che c'è una sana costituzione, ginnastica, cultura, si vede, è bella, proprio una chiesa bella questa oggi, è accogliente. Ecco, oggi la liturgia parla, a mio avviso così pensandoci, del pericolo di diventare insensibili. Non parla tanto del denaro, ricco e polone, il povero Lazzaro. C'è il rischio oggi di perdere la dinamica della sensibilità, di essere così presi dalla voracità del vivere, non solo nella parte economica, nella parte affettiva, relazionale, il rischio di non accorgerci del povero Lazzaro che grida accanto a noi. Questo lo troviamo nella vita affettiva, lo troviamo anche nella vita del lavoro. Quasi tutto dovuto, niente gratuità, mai diciamo grazie. Ci manca quella terapia del sono felice di te, o del cosa posso fare per te, dice il grande psicologo Frankl, un ebreo che ha fatto 3 anni di Auschwitz. Se vuoi guarire una persona, impara a dirgli cosa io posso fare per te, prima ancora di chiedere cosa tu devi a me. Se siete cristiani maturi, chiedete prima al nostro caro parroco: io cosa posso fare per te, per questa parrocchia, invece che dire tu che devi fare per me. Ma nella vita affettiva, quante volte noi diciamo: è pronta la camicia, la cravatta dove sta? Ma il vestito quello stirato dov'è? Ma lo zaino è pronto? Ma il quaderno dei compiti? Non voi, non li fate sempre. E invece che dire io cosa posso fare per te? A volte perdiamo metà della vita nel chiedere e la sprechiamo, perché la vita è per natura dare, e la vita piena è dare qualcosa. Ecco, il pericolo, ripeto da questa lettura del povero Lazzaro e del ricco Polone, è quello che oggi si può diventare non avere più sensibilità ai problemi, quasi divorare. Vedete, questi giorni c'è un grande disoccupato in Italia. Schifati da questo discorso, e quando la gente sta in cassa integrazione viene a chiedere la mensa dei poveri, non rischiamo noi con queste notizie violente, disoccupazione a 40 miliardi, dei quali 2 però per i poveri, ahimè, io non li vorrei quei 2, quando la gente lotta la vita, è bene chiederci davvero il pericolo che esiste in noi della insensibilità. Quando ero piccolo o giovane studente, mi ricordo quando arrivavano i missionari, eravamo toccati dal racconto delle povertà, e c'era anche la generosità del cuore nelle piccole cose, come rinunzia. Oggi siamo spiattellati di tutti i problemi che magari in Pakistan 10 milioni, dicono sì, 10 milioni senza casa, in povertà assoluta. con 1,5 milioni forse di bimbi senza genitori, con alluvioni, noi viviamo, mangiamo, balliamo tranquilla, non che dobbiamo angosciarci da non vivere, però quella incapacità ad avere più le corde tirate del cuore. E la prima lettura fa da supporto alla lettura. Se l'avessi scritta io, voi potreste spararmi oggi. Ecco. Ve la rileggo alcuni versetti. Guai agli spensierati di Sion, a quelli che si considerano sicuri, distesi sul letto d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge, canterellano al suono dell'arpa. Ieri sera, tornando dalla cresima, mi sono messo su un divano anch'io, nell'appartamento nuovo degli ospiti dei vescovi o preti che capitano, e rileggendo sta lettura quasi quasi mi bruciava il divano. Fortuna che non c'avevo la musica rock o altro, ma davvero è provocazione. Canterellano al suono dell'arpa, improvvisano come Davide su strumenti musicali, bevono vino in larghe coppe, si ungono con unguenti raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Anche qui, di fronte a un popolo di Israele che era in rovina anche a causa della scellerata molletta dei capi, sia profeti che re, non si preoccupano della rovina, non partecipano, non hanno compassione, non patiscono con. E notate, io posso anche non avere risposte ai problemi del mondo, ma debbo avere compassione, sentire dentro che non sto tranquillo. Quando Raoul Follerot diceva: Signore, ci venga la cattiva digestione, dammi una cattiva digestione, in modo che sentendo dolore lo stomaco possa sentire il dolore di chi già ha lo stomaco vuoto. E il pericolo è questo, della insensibilità. Tutto scorre, tutto passa, tutto va avanti, e ruminare senza provocazione. Poi la parabola la dobbiamo prendere come parabola, quindi come non nei cavilli particolari. Questo andare in cielo, Dio è vindice dei poveri, si mette sempre dalla parte sbagliata, quella nostra, ma da quella giusta sua, da quelli che hanno ricevuto meno amore e meno fortuna. Ebbene, andò su e stette bene, e l'altro, vedi un po', padre Abramo, io sono disperato, però almeno aiuta i miei fratelli. Dice, manda qualcuno giù dai morti. E la risposta del Signore: se non credono ai profeti e a Mosè, se non credono alla parola di Dio, se non siamo provocati, nemmeno se uno torna dai morti ci crederà. E Gesù proprio taglia corto al miracolismo per convertirsi. Ecco ragazzi, parlo a voi un attimo, siete belli, bravi, cresciuti bene, e attenzione, non perdete la sensibilità, è una malattia grave l'insensibilità, è come quella fisica quando tu hai il formicolio, non senti più. Noi sul formicolio delle mani corriamo subito dal chirurgo o dalle, ma quando perdiamo la sensibilità, quando non abbiamo più dolore per un ragazzo che è maltrattato, per una persona che soffre, per una mamma che non è felice, per un papà che non è più in un'armonia coniugale o affettiva, non perdiamo sensibilità. Attenzione, è una grave malattia, è una grave malattia. E oggi vorrei darvi un compito a casa, voi ragazzi, un compito di crescita. Noi parliamo della testimonianza, di tutto, tutto importante, avete fatto un cammino serio, anche bello, ma perché oggi non prendete pubblicamente un impegno? Non perdere la sensibilità nei confronti dei genitori. Questo dire: mamma, sei felice? Papà, come va la vita? Cosa posso fare per voi? Noi parliamo sempre dei figli, ma Don Ciotti, grande amico della strada, grande profeta per i poveri, dice sempre: I genitori. C'è un'emergenza oggi genitoriale, c'è un'emergenza affettiva, c'è una fatica a essere coppia. La coppia sta scoppiando anche nelle Marche, ma non lo dico con giudizio, lo dico con così, attestando un po' i numeri. Cari ragazzi, prendetevi a cuore i vostri genitori, non perché si dividono, perché hanno bisogno, ma vi siete mai accorti se i genitori sono tristi? Avete mai notato se i genitori quando cucinano sono stanchi? Vi siete mai chiesti se nel lavoro hanno avuto una delusione? Vi chiedete mai se hanno avuto una tribolazione infinita? Ma vi chiedete, sanno volersi bene i nostri genitori? Cosa possiamo fare noi? Allora ragazzi, diventate maturi. Io spero fra 10 anni, non so se sono vivo ancora, rincontrandoci, voi dovrete ricordarvi di me, io non ce la faccio a tutti, dovreste dirmi sì, in proposito l'ho fatto, mi prendo cura dei miei genitori. Che non vuol dire cambiare i connotati della presidenza di famiglia. I genitori non sono stanchi. Qui la parrocchia è dedicata alla Santa Famiglia, per questo parlo dei genitori qui. E dove ne parlo della famiglia, se non in questo titolo bello? Non è cambiare i connotati di presidenza della famiglia, ma i genitori non sono monumenti, sono persone. Non sono statue, sono anima e corpo. Non sono imbattibili, non sono eterni, non sono senza difetti. Allora chiedersi davvero in una maturazione cresimale, io come testimone di Cristo mi chiedo cosa posso fare per te. Ma senza dirlo troppe volte, chiedersi ogni giorno, farsi premura dei genitori, farsi catena con i genitori. La seconda parola la vorrei dire proprio tutta a voi ragazzi, ma già ne avete abbastanza. Sui 7 doni dello Spirito mi vorrei soffermare 2 minuti su uno, quello della fortezza. Oggi se non si ha personalità, non ho detto prepotenza, fortezza. La prepotenza è l'arte dei più deboli. La fortezza significa capacità di decidere, capacità di sostenere gli impegni presi, capacità di piangere per il bene, capacità di soffrire per il tuo gruppo, capacità di non fuggire nelle difficoltà. E sapete qual è la fidanzata? La fortezza è una virtù tradotta al femminile, ma è maschile. L'uomo forte, la persona forte, non è contro la donna, ma c'è una grande bella fidanzata, si chiama fedeltà. La fortezza va sotto braccio con la fedeltà. Fedeltà significa stare i patti, fedeltà significa comunque vada io ci sto, fedeltà significa non fuggire, fedeltà significa impararla nell'amicizia con i ragazzi coetanei, nella parola data a un tuo compagno di scuola, nel non bullare un ragazzetto che magari si innamora di te, lo porti con la corda tirata poi giù, lo stronchi nel fossato. Fedeltà significa rimanere nella parrocchia il più possibile, con tutte le difficoltà, ma nessuno parla mai. Fedeltà significa pagare le cose che credi. Fortezza tracciata dalla fedeltà. E poi, se potete, unitela a un bel sapore, il primo dono della Cresima, che è il dono dei doni dello Spirito Santo, la sapienza. Oggi non si parla di scuola, Sapienza è sapor vitae, gusto della vita. Provate ogni giorno a trovare il gusto della vita. E se posso, ormai da vecchio prete, il gusto della vita non è sempre una vita facile. Dicevano in latino quando noi studiavamo un po' di voi fate qualcuno il liceo scientifico, vero? Quando arriverete alla terza declinazione, i verbi imperfetti, perior, periris, perito sum, esperienza. Gusto della vita nasce dalla esperienza. E sapete che si viene experiri, dalle cose sofferte da cui si viene fuori. E ti dà il gusto della vita. Forse noi con la Chiesa a volte non facciamo esperienza profonda. Quando dovremmo superare le difficoltà, fuggiamo. Forse nella vita affettiva si dice, nella sociologia familiare, alcune coppie non è che si separano, non hanno cominciato mai a fare esperienza, perché la prima salita hanno detto non è per me. Forse nella chiesa noi non è che usciamo, a volte non entriamo nemmeno, perché non facciamo esperienza. Soffrire per le cose giuste e uscirne a testa alta. Perché l'anziano è credibile di più? Non in maniera automatica. Perché ha imparato a vivere dalla esperienza, ex perire, dalle sofferte, scelte, pagate di persona. Ecco perché dovremmo chinarci sull'anziano, non per dire c'hai sempre ragione, ma c'hai santo equilibrio più di me, perché ha vissuto più di me. Ecco perché il prete si chiama anziano, prete presidere l'anziano, non vecchio, anziano, saggio, e la saggezza nasce dalla esperienza. Invece noi vogliamo dire, a volte in maniera ambigua, mi piace, faccio le esperienze, cioè mi sguazzo come voglio e cancelliamo. Allora ripeto ragazzi, per voi fortezza sotto braccio con la fedeltà e poi il gusto della vita che nasce dall'esperienza. E qui nasce la tradizione della Chiesa, nasce il culto, è bello che non ci sia messa per ragazzi e per anziani, è bello proprio, è diabolica la messa solo per ragazzi, è come una pianta solo foglie e non radici, però davvero cercate il gusto della vita. A volte, e voi avete molto, guardatevi davvero nel volto, avete molto, però a volte che ci manca? Ma anche voi genitori, padrini, avete molto, nemmeno a caccia siete stati oggi, mi pare, ha detto qualcuno che c'è la testa, c'è la crisma, c'è la caccia, qualcuno ce la ride, ma è un gergo nostro, ma abbiamo molto, però forse bisogna sedere un attimo e dire grazie. E in conclusione, per fare davvero esperienza, per avere il gusto della vita, la Chiesa offre il minimo indispensabile. 6 giorni lavorerai, il 7° ti fermerai, contemplerai l'opera delle tue mani e dirai, se sei onesto, grazie Signore, ci prendo gusto. Altrimenti capita come in morte di un mio amico, ricchissimo miliardario, ma non mi dava mai un soldo perché era tirchio da morire, in morte diceva, infatti ha detto una cosa giusta, i miei figli si azzanneranno, purtroppo è stato vero. E, però mi diceva, vedi, io ho avuto molto, sono malato di denari, però più di 10.000 lire al giorno non sono riuscito mai a mangiare. Cosa ho fatto? Mi diceva, tra me e lui non mi sono fermato troppo a godere quello che avevo fatto. E muoio povero. Ecco, la domenica nella famiglia cristiana è il giorno del gusto della vita, non solo perché a casa si mangia un po' meglio la terza mensa, ma perché nella mensa della parola, la mensa della parola ci aiuta a pensare positivo, ci aiuta a sentirci riconciliati, ci aiuta a sentirci comunque amati. Ecco la sapienza. Se oggi voi andate a mangiare un bel piatto di pesce, presumo, a parte il pesce è salato per natura, buono da morire, ma se non sa di niente dice sciapo, da noi nel dialetto fermano, qui non so come dite, insipido, voi siete più nobili qui, dicono sciapo, non sa di niente. Oppure qualche volta una persona che è bella, brillante, dice però non sa di niente. Ci sta della gente che è tutta apparenza, poi non sa né parlare né stare zitto, non sa relazionare. Il gusto della vita, il primo dono dello Spirito Santo, spirito di sapienza, il gusto della vita. Qualcuno che è vecchio come me si ricorda che nel battesimo, no, si ricorda, avrà visto, ci hanno messo il sale sulla bocca, vi ricordate? I bambini sbiascicavano certe foto brutte perché il sale era... E in fondo l'ingresso nella Chiesa e nella fede ti dà il gusto, il sapore della vita. E se a volte ci manca il sapore nell'agire, nel pensare, nel comportarci, torniamo alle sorgenti. Venite a me voi tutti, insipidi, spensierati, io vi darò sapore, vi darò consistenza. E allora buona cresima a tutti ragazzi, ma buona cresima a tutta la parrocchia, la cresima investe tutta la comunità, eh? Tutti siamo in qualche modo testimoni, ce l'ha dato Gesù Cristo.